una sorta di bilancio a freddo di quelle che sono state le iniziative contro il G7 lavoro, che ha terminato i propri lavori alla Reggia di Venaria venerdì 29, poi ha avuto una coda con la conferenza stampa del giorno successivo, una lunga settimana nella quale sono prevalsi soprattutto i toni legati all'ordine pubblico, e ancora oggi c'è uno strascico sui giornali di Torino, ci sono le dita puntate nei confronti di quelli che sono stati arrestati e le dichiarazioni che sarebbero state fatte, ma il condizionale è d'obbligo, visto che si tratta di dichiarazioni giornalistiche da parte di uno degli arrestati, Andrea Bonadonna, il quale avrebbe dichiarato: non c'è stato un vero pugno, c'era confusione, c'era il fumo dei lacrimogeni, ho cercato di intervenire per aiutare una persona a terra, francamente non ho riconosciuto chi avevo di fronte a me. Queste sono dichiarazioni virgolettate riportate da una giornalista, che sarebbero state fatte durante l'udienza di convalida che si è tenuta ieri. Non sappiamo ancora quali siano gli esiti di questa udienza. E poi c'è un articolo che francamente vi risparmierei, nel profilo basso di Andrea Rossi: l'eterno fascino della piazza che ora imbarazza anche il PD, perché dopo l'attacco da parte del Partito Democratico in maniera secca nei confronti di quegli esponenti del Movimento 5 Stelle che in maniera timidissima avevano dato sostegno ai manifestanti, in maniera particolare Montanari, che però già nella giornata di sabato si era tirato indietro prendendo le distanze dalle minoranze di provocatori e violenti, oggi ci è stata una prudentissima dichiarazione da parte del sindaco di Susa, Sandro Plano, e questo mette in imbarazzo non soltanto il Movimento 5 Stelle, che si sta barcamenando su questa vicenda, ma anche il Partito Democratico, con il quale alcuni dei manifestanti hanno intrecci e quantomeno legami di solidarietà legati ad alcune lotte. Ma vogliamo provare a fare un bilancio più complessivo, al di là di queste notizie dell'ultima ora, in compagnia di Stefano, della CUB, che ha partecipato attivamente sia alla costruzione dell'iniziativa che alle varie fasi delle varie giornate, e con il quale vogliamo cercare di fare una cronaca ragionata di quanto è avvenuto. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma una cronaca ragionata. Per fare una cronaca ragionata di una situazione che è ovviamente adesso fredda, anche se, come ricordavi giustamente tu, insomma, ci sono comunque due arrestati, a quale ovviamente va tutta la solidarietà anche da parte della mia organizzazione sindacale. Dicevo, al di là di quello bisogna partire un po' dai numeri, io credo che francamente non sono stati esaltanti, nel senso che sono stati momenti di manifestazioni, come dire, vista la situazione, più che dignitose, ma comunque al di sotto di quello che si poteva sperare, visto comunque anche l'ampiezza e l'importanza dell'evento. Probabilmente c'è anche da ragionare sul fatto se quella che è un po' una modalità che insomma da 20 anni ormai è invalsa, che è quella dei vertici di queste fatte da queste grandi organizzazioni internazionali, dei padroni, detta in termini molto semplici, con costruzione poi di controvertici e contromanifestazioni, in realtà riesca ancora a costruire seriamente dei momenti condivisi in modo largo di opposizione alle politiche di questi signori.
Cioè, anche se posso permettermi di interloquire, 20 anni fa, sto parlando soprattutto degli anni tra il 1999, 2000, 2001, 2002 possiamo ancora dire, ma sia pure già in una fase discendente, c'era un movimento poderoso,
un movimento che... Sì. In quel momento c'era una capacità da parte degli ambienti di movimento di costruire una forte condivisione da parte delle varie soggettività colpite dalle politiche che vanno sotto il nome alquanto impreciso di neoliberismo. Io preferisco di gran lunga parlare di liberismo statalista, nel senso che poi voglio dire, sono chiaramente politiche in cui i ruoli dei governi sono centrali, quindi tutto questo liberismo è molto discutibile, ma detto questo, in quel momento c'era una capacità di coinvolgimento e di attivazione delle soggettività più diverse, cioè, ci ricordiamo tutti, almeno noi un po' più vecchietti di Genova sicuramente, ma voglio dire, ricordo Praga solo l'anno prima, la stessa situazione di Malmo, dove oggi sembra dimenticare, di Göteborg, scusate, dove pochi mesi prima di Genova non ci fu il morto, ma ci si andò molto vicino.
Era il 21 marzo di quell'anno e piantarono tre palle nel corpo di un 19enne.
Esatto, quindi voglio dire, erano situazioni dove molto diverse da quelle che ci siamo trovati a vivere in questi tre giorni di manifestazione contro il vertice a Torino, e voglio dire, non perché questo fosse un vertice meno importante, anche perché sono pur nei numeri appunto non esaltanti, voglio dire, molto meglio di come andò a Taormina per il G7 ufficiale. Quindi voglio dire, c'è proprio una...
Sì, ti sento adesso.
Sì, no, dicevo, si è venuta a creare una situazione cui in realtà le soggettività che vengono colpite a partire da quelle del lavoro, ma lo ricordiamoci che appunto cose come Genova, Göteborg, Praga e via dicendo, per non parlare di Seattle, videro assieme soggettività anche molto diverse che trovarono sulla contestazione di questi vertici dei momenti di unità, dei momenti di convergenza, di lotta, erano molto interessanti, perché erano in grado comunque almeno di esprimere sul terreno della piazza in momenti ben precisi dei momenti forti di contestazione dell'ordine dato.
Anche se vale la pena dire che Genova rappresentò una cesura, perché per la prima volta ci fu una differenziazione tra buoni e cattivi e delle prese di posizione ufficiali da parte di alcuni degli organizzatori del Genoa Social Forum molto secche nei confronti di alcune componenti che si erano espresse durante la tre giorni contro il G8 genovese. Quindi da quel punto di vista il nostro paese ha sempre rappresentato un'anomalia, e mi posso permettere, un'anomalia anche all'interno di quei movimenti che avevano una spiccata attitudine transnazionale. In qualche modo c'è stato un tentativo di costruire una specie di informale internazionale degli oppressi e degli sfruttati contro le dinamiche transnazionali del capitale a livello mondiale, e in Italia questo invece è stato decisamente meno forte. Molto più forti sono state logiche di appartenenza e di schieramento e di ambiguità paragovernativa che ancora caratterizzavano quella fase. Non dimentichiamo che la prima durissima repressione venne effettuata in marzo a Napoli, con una macelleria successiva nella caserma dei carabinieri locale, con torture del tutto simili a quelle della Diaz. Si tende sempre a minimizzare. È caduta nuova la linea. Ascoltiamo un po' di musica e poi ripartiamo. Siamo tornati in collegamento con Stefano. Stavo facendo un excursus sul passato, ma torniamo al presente, sì, e a questa tre giorni contro il G7 Torino.
Dicevo, c'è il dato assolutamente, come dire, non confortante delle dimensioni. C'è il dato probabilmente, non a meno che non ritengo particolarmente positivo, del fatto che il coinvolgimento soprattutto di alcuni dei settori, diciamo così, non legati a un mondo più giovanile sia stato in realtà ridotto, e in questo vorrei dire che però il tentativo che abbiamo fatto, in qualche modo, ripeto, per i numeri che ci sono stati in piazza in questi giorni, si può dire riuscito, di portare in piazza in modo specifico anche settori di lavoratori legati al sindacalismo di base, voglio dire, è stato proprio un tentativo di riuscire a far saltare quella logica per cui contro questo tipo di vertici sostanzialmente si mobilitavano o solo settori, come dire, di militanti che si trovano a lavorare nel mondo precarizzato, o di studenti, o di come dire, militanti tout court. Voglio dire, non perché ci sia, come dire, si possiamo considerare malamente questo tipo di soggettività, ma proprio perché nel tempo si è andata sempre più stringendo solamente su questo l'area di mobilitazione nei confronti delle politiche del capitale internazionale. E ovviamente è chiaro che in una situazione di forte frammentazione sociale, di esplosione delle figure del lavoro e di difficoltà estrema di ricomporle, tentativi di questo genere sono assolutamente necessari. Tra l'altro, quella che è stata una delle manifestazioni, quella che abbiamo portato in barriera il venerdì nel tardo pomeriggio, all'inizio della serata, il venerdì 29, è stata pensata assolutamente per questo, nonostante anche alcune polemiche che ci sono state, che tutto voleva essere tranne che un momento, come dire, di ipermoltiplicazione degli eventi, quasi a romperne l'unità, ma proprio perché c'era un bisogno di avere uno spazio di soggettività da parte di figure già differenti pesantemente tra di loro del mondo del lavoro, che in questo momento danno vita anche a volte a lotte molto dure, a volte anche vincenti nel piccolo, nello specifico, di quella determinata mobilitazione, ma che difficilmente riescono ad avere una proiezione pubblica e soprattutto che sempre meno riescono a parlarsi tra di loro. Quindi che invece è una delle cose che questo tipo di appuntamenti, questo tipo di eventi possono rendere possibile, cioè possono rendere possibile un momento di collegamento tra situazioni che il capitale tiene artificialmente divise e che sta riuscendo a tenere divise senza grossi problemi negli ultimi 20 anni, e che invece sarebbe utile da parte nostra cercare di riunificare il più possibile, tenerli insieme, come dire, perlomeno su un programma minimo di ribaltamento di questo tipo di politiche, ecco.
Beh, io ho avuto la sensazione che in alcuni passaggi ci sia stata un'accentuazione di carattere giovanilistico. Mannaggia, oggi non è giornata, ancora un po' di musica e poi proviamo a rifare il collegamento. Abbiamo rifatto il collegamento con Stefano, ciao ancora Stefano.
Ciao. Okay.
Senti, nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi, quindi li leggo così, visto che c'è stata un po' di interruzione, poi riprendiamo i fili. Un messaggio dice: buongiorno, secondo me è corretto chiedersi se non sia arrivato il momento di proporre qualcosa di diverso, perché il solito copione che finisce regolarmente con botte ed arresti fa male al movimento esistente e non avvicina altre persone alla lotta. E poi forse, se vogliamo i numeri, dobbiamo parlare di più con la gente ed in mezzo alla gente. Buona giornata. E questo è il messaggio di Katia. Poi c'era arrivato anche il messaggio di THC, che dice: indubbiamente, almeno per il corteo del sabato, mi sarei aspettato molta più gente, e questo mi sembra.
Ma guarda,
una...
io sono, partiamo da questi due messaggi. Allora, sul fare qualcosa di diverso, io insomma sono 30 anni che lo sento dire, e prima ancora che ci fossero questo tipo di, che ci fosse lo stesso movimento antiglobalizzazione, via dicendo. Allora, non è sbagliato porsi la questione. Io quello però che chiederei veramente, come dire, gentilmente a tutti, è che chiunque abbia una buona idea provi a farla circolare. Voglio dire, da questo punto di vista non mi sento per niente di dire che è sbagliata la ripetizione del solito copione, lo trovo anch'io a un certo punto quasi stucchevole. Il problema è che bisogna inventarsi qualcosa che sia comunque efficace, perché ripeto, quello che dal punto di vista di chi si trova come me a far lavoro sindacale è assolutamente importante è riuscire ad avere momenti che siano di unificazione di situazioni che normalmente non si parlano proprio tra di loro, e per un periodo di tempo non piccolo questi momenti di contestazione ai vertici hanno funzionato per permettere un minimo di rapporto su questo terreno.
Beh, in qualche modo la manifestazione di venerdì in Barriera di Milano ha rappresentato un tentativo di spezzare il circolo della fascinazione legato al luogo dei potenti della terra, diciamolo.
Questo
in maniera
assolutamente
chiara.
Sì, ed è stato pensato infatti da tutt'altra parte per questo. Cioè, è stato l'unica cosa di cui mi posso rammaricare su quello è che in realtà sarebbe stato ottimo riuscire ad avere le forze e le capacità di avere in questa settimana una manifestazione al giorno in ognuna delle barriere di Torino, perché poi ovviamente abbiamo tutti questa attenzione particolare su Barriera di Milano per una serie di motivi che vanno non solo dal fatto che sia un quartiere pienamente popolare e proletario, ma anche perché è un quartiere vivo, vissuto, insomma, con la gente per strada. Ce ne siamo accorti anche molto bene venerdì, per chi non lo sapesse, insomma, c'è stato un momento di interlocuzione vera anche con non pochi abitanti di Barriera. Comunque un'attenzione, una curiosità, nonostante tutti gli allarmi lanciati, come era ovvio evidente, presidente di circoscrizione, giornalisti e quant'altro, la gente come minimo è venuta a prendersi il volantino, a stare a sentire cosa stavamo dicendo e via cantando.
È arrivato un messaggio di un ascoltatore che giustamente ci ricorda che qualcosa di diverso è stato fatto anche giovedì sera con Reclaim the Streets.
Altra situazione, completamente differente, perché differenti ne erano gli obiettivi, ma che secondo me ha colto un altro dato, che era anche quello, come dire, di andare ad infilarsi dentro il divertimento istituzionalizzato, la movida delle serate di un quartiere come San Salvario, che insomma è diventato un parco giochi della gioventù torinese in buona sostanza, per andare a lanciare un messaggio un po' diverso dal consueto: cerca di trovare il modo di avere quattro soldi per passarti poi la serata in qualche locale, perché poi di fondo oggi per moltissimi dei nostri concittadini più o meno giovani, perché in realtà poi non è solo una questione di età, fondamentalmente la vita sta sempre più funzionando così, come dire, mi riempio di lavori sottopagati, perché per lo più ormai sono quelli, e cerco di dimenticarmi la cosa cercando di divertirmi ogni tanto la sera, voglio dire, no? Diventa un po' una condizione di questo genere. Passare lì in mezzo con uno strumento come la Street Parade effettivamente è stata, a mio avviso, un'ottima idea. Tra l'altro, nella pochezza dei numeri, diciamo, se uno pure complessivi, mi risulta, insomma, da quello che ho visto, non è andata assolutamente così male. Composizione poi sociale abbastanza differente, se sia sociale sia d'età, da quello dal corteo del venerdì, e comunque appunto ben venga, voglio dire, il problema è che dobbiamo riuscire a parlare a tutti su questo piano qui, sia a chi preferisce, come dire, una street parade, sia a chi magari funziona più sui meccanismi di un corteo di quartiere. Comunque è importante che ci sia questa capacità comunicativa molto forte, anche perché poi per il resto quello che secondo me si è anche visto molto bene è che l'area espressamente militante non è in buone condizioni complessivamente, se dobbiamo, come dire, essere sinceri e non raccontarci favole, che insomma, voglio dire, la controparte per prima sa che sono favole, ecco, credo che ci abbiano contati e pesati tranquillamente, così come era evidente che sul corteo di sabato è stata costruita una narrazione mainstream del corteo dei barbari e di chissà che cosa sarebbe avvenuto. Di fatto, ripeto, con non solo la massima solidarietà, ma il massimo dispiacere per il fatto che qualcuno in questo momento sia al gabbio, che ci siano due compagni che sono al gabbio, cosa che è effettivamente insopportabile, non è fondamentalmente successo quasi nulla, sostanzialmente. Di che la dice lunga sia da un lato sul fatto che ormai dal punto di vista repressivo la controparte poliziesca, diciamo così, si sia costruita una fortissima capacità di risposta su manifestazioni di questo genere, anzi di risposta preventiva, chiamiamola così, utilizziamo il criterio di controrivoluzione preventiva, per cui effettivamente l'hanno costruito una modellistica per cui anche cortei più grossi non sarebbero riusciti a sfondare in quella situazione.
Ma non solo, c'è proprio tutta la campagna mediatica di criminalizzazione, l'attacco fatto dai presidenti delle circoscrizioni Settima e Sesta contro il corteo del venerdì, insomma un insieme di modalità che hanno contribuito a far credere alla gente che quelli fossero cortei pericolosi.
No, ma soprattutto, secondo me, dalle risposte che ha avuto da non pochi lavoratori che magari, come dire, con sacrifici e rischiando sul proprio posto di lavoro, delle cose le fanno tutti i giorni contro il padrone, però l'effetto vero che io ho notato è stato di impaurire una quota parte di lavoratori o non, come dire, magari combattivi, ma non particolarmente disponibili su quel terreno, diciamo, e guardate che il livello di impaurimento c'è stato. Io sono sempre più convinto che in realtà più che convincere la gente che siano i barbari e i cattivi, il problema è che costruiscono queste campagne soprattutto per dire statevi accorti, il che ovviamente non è diretto alla parte militante, che sanno che comunque ci sarà, ma a tutto quello che gira intorno ai settori militanti.
Beh, è evidente che la gente vede la polizia schierata in antisommossa, vede le manganellate, vede soprattutto l'impiego massiccio di lacrimogeni, che negli ultimi anni sono diventati una vera e propria arma da guerra, e non è che cambia orientamento rispetto a chi siano i nemici e a dove siano i nemici, ma certamente
purtroppo sì,
e far sì che la paura cambi di campo credo che dipenda anche molto dalla capacità di moltiplicare la nostra come dire, abilità nello stare quotidianamente all'interno delle lotte. In qualche modo le grandi manifestazioni dovrebbero raccogliere quanto si viene costruendo.
Anche perché poi c'è una cosa che noi ci dimentichiamo spesso, per chi lavora con le attuali condizioni in cui il licenziamento è molto più facile, tra l'altro la paura vera non è nemmeno mi prendo un fratto di mazzate, che come dire magari uno robusto può anche mettere nel conto e dire vabbè, succede, insomma, se proprio non mi va malissimo non ci morirò. Il problema è dire vabbè, se poi però sulla base di quello riescono a buttarmi fuori, io che cazzo faccio? Stiamo anche parlando spesso di gente per cui non è facile ritrovare un posto di lavoro, stiamo parlando di persone non giovani, non giovanissime, quindi voglio dire che io il tipo di paura che ho sentito in parecchi dei miei compagni di sindacato, e qui ripeto non sto parlando del gruppo degli attivisti, sto parlando proprio anche semplicemente dei lavoratori iscritti, è stata esattamente quella. Cioè, se noi non ci facciamo i conti e non facciamo i conti col fatto che questo è che è appunto il far cambiare di campo la paura, è un processo lungo e difficile, temo che sulla questione dei numeri il problema continuerà forse.
Sì, per probabilmente c'è anche un problema di efficacia, vista la natura profondamente simbolica di queste riunioni, e poi anche in qualche modo nello specchio all'incontrario di chi vi si oppone, si rischia di cadere nel simbolico, e questo può anche indurre frange meno come dire spaventate dalla repressione di piazza ad assumere una posizione più defilata.
Ma perché le due cose sono insieme, come dire, il ragionamento diventa: se devo rischiare molto, devo comunque farlo per qualcosa che ne valga la pena. Non so se è chiaro. Cioè, certo. Una cosa, chiaro che una lotta vincente è qualcosa su cui posso anche decidere, e lo fanno lavoratori che fino al giorno prima, come dire, diciamo che non si distinguevano per chissà quali particolari doti di coraggio. E mentre se devo fare una cosa che alla fine, voglio dire, è appunto simbolica, il problema me lo pongo, cioè succede anche questo. Questo è un problema che secondo me dovremmo perlomeno cercare di porci, non far finta che non ci sia, come spesso si fa, perché veramente la mancanza di efficacia nel momento in cui non hai più in piedi un movimento vero e proprio, diventa un problema vero.
Sono arrivati altri messaggi. Sì. Ci ha scritto PHC. Sono d'accordo che sia la manifestazione di venerdì, secondo me molto interessante, sia la street parade sono state qualcosa di differente. Così come sono d'accordo con il messaggio di Katia sul cercare valide alternative di lotta. E aggiungo, rompiamo i cliché, il 1° maggio tutti in barriera. E poi precedentemente è arrivato un altro messaggio di Giovanni: inasprire le lotte con occupazioni, sostenendo le lotte dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ritornate nelle fabbriche, presidi permanenti, meno social, più luoghi reali di incontro e organizzazione, e soprattutto parole d'ordine comprensibili. Questo è l'altro messaggio che è arrivato.
È del tutto comprensibile, poi dopodiché, come dire, su quel terreno si fa quel che si può, e a volte non è poco, nel senso che comunque abbiamo avuto una serie di lotte anche, come dire, in un territorio che non brilla, come dire, per grandi capacità di mobilitazione come il nostro, anche nel corso di quest'ultimo anno, che non sono secondarie. Ripeto, spesso però quello che è noto è che finiscono, in realtà sfuggono, come dire, all'immediato rapporto anche col mondo della radio, per capirci, o comunque in generale col mondo della radicalità sociale. Cioè c'è quello che secondo me andrebbe fatto in questo momento è soprattutto un grosso lavoro di collegamento tra istanze che non nascono nello stesso modo, ma che comunque, perlomeno sul terreno del nemico comune, potrebbero trovare degli spazi reali, non solo di alleanza, ma di lavoro fatto insieme. Io credo che su questo si debba molto ragionare. Ripeto, adesso noi, la mia organizzazione adesso è impegnata nel lavoro per lo sciopero del 27 ottobre. Una delle ipotesi su cui si ragionava è quello anche di utilizzare lo schema del passaggio nei quartieri, nelle barriere, anche l'indizione, anche senza necessariamente le manifestazioni, di momenti di comizio, di momento di rapporto diretto con la gente che nelle barriere abita, perché ripeto, lì veramente una delle cose che colpiva molto del corteo del 29, per quello che mi riguarda, è stato il fatto di avere un rapporto molto meno istericamente inutile di quello che si ha spesso con la gente quando si va a fare i volantinaggi, diciamo, in aree più centrali. Comunque c'è un'attenzione assolutamente maggiore, se non altro per il fatto che, a parte i compagni che magari lavorano da anni su questi territori, sono veramente ed effettivamente aree della città, se non altro, poco interessate da un'azione politica in senso antagonista, anticapitalistico, serio. Vengono poco interessate alla costruzione e anche solo alla pubblicizzazione di momenti effettivi di, non dico di rottura, sarebbe troppo, però comunque di contestazione dell'ordine esistente.
Benissimo, io ti ringrazio. Concluderei ovviamente con una considerazione finale legata alla zampata, possiamo chiamarla così, data dalla Questura di Torino, che dopo una gestione abbastanza prudente dell'ordine pubblico durante tutti e tre i giorni, poi ha incamerato un paio di arresti per mandare un segnale nei confronti di tutti quelli che si sono mossi in questi giorni, e questo, come dire, è stata, per quello che riguarda la Questura, ovviamente la ciliegina sulla torta. Ovviamente c'è solidarietà nei confronti di chi si è trovato imbrigliato nelle mani della ingiustizia di Stato. Io ti ringrazio moltissimo.
Assolutamente sì, naturalmente, per entrambi i compagni non si può che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio di trasmissione, lo ripeto adesso, esprimere la massima solidarietà, effettivamente l'augurio di rivederli presto a piede libero, e per il resto saluto te, tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Grazie Stefano, ciao.